Come detto, buongiorno, benvenuti. E questa mattina vedremo insieme due particolari personaggi biblici. Due personaggi biblici che vengono narrati nel Nuovo Testamento. Si parla di loro nel Nuovo Testamento. Cercheremo quindi di approfondire quelle che sono le loro caratteristiche. Vedremo quelle che sono le similitudini, le differenze tra i due personaggi. E cercheremo di riflettere e comprendere insieme su quanto sia facile per tutti quanti noi puntare il dito, cosa possono insegnarci questi due personaggi biblici e la cosa più importante cercheremo di capire che tutto ciò è importante al fine di non ripetere quotidianamente sempre gli stessi errori. Vedremo cosa possiamo apprendere dal loro comportamento e che quindi Dio oggi ci possa veramente, ancora una volta, poter illuminare i nostri cuori, le nostre menti, guidare le mie parole e che ci possa far comprendere cosa significhi veramente e realmente amare il Signore. Una premessa doverosa. Durante queste settimane, nel preparare, soprattutto in questa settimana, questa predicazione, ho dovuto praticamente falciare le riflessioni perché veramente quando un argomento lo senti che è proprio adatto a te, io come dico sempre, sono sempre delle riflessioni a voce alta e ho fatto due conti e veniva fuori all'incirca 2 ore e mezzo di studio, quindi ho detto di riflessioni, quindi tagliamo un pezzo, tagliamo un altro, è venuto piccolino. Per dire che ci sarebbero tanti altri aspetti da poter approfondire, perché i due personaggi che vedremo veramente hanno, c'è tanto da dire, daremo solo degli accenni questa mattina. E questi due personaggi io li volevo presentare tramite un filmato. Questo filmato è in lingua aramaica, ha però i titoli in sottotitoli, uno in italiano e l'altro, ahimè, in inglese, perché in italiano io cerca non l'ho trovato. Ok? Ve li metto per ordine di cronologico di eventi, eh? Il primo è questo qua. Vi faccio vedere anche l'altro. Penso che tutti quanti voi abbiate capito da questi due filmati di chi stiamo parlando. Il primo video rappresenta la consegna, no? Di Cristo Gesù alle guardie, ai sacerdoti, e inevitabilmente stiamo parlando di quello che è stato il tradimento di Giuda, suggellato da quel bacio. L'altro filmato è il rinnegamento da parte dell'apostolo, del discepolo Pietro, e con le relative conseguenze che poi avete visto, poi ritorneremo durante la mattinata su questi due filmati e soprattutto su alcune particolari immagini. Ma prima di parlare di questi due personaggi, andiamo a vedere chi erano, cosa facevano prima di conoscere il nostro Signore Cristo Gesù, da dove provengono. Partendo da Giuda. Giuda era figlio di Simone, uno dei 12 apostoli. Tutti i santi, voi sicuramente saprete che Giuda in ebraico significa lodato, celebrato. Molto più complicata, diciamo così, è l'origine del soprannome, del nome che fu dato a Giuda, ossia quello per distinguerlo dall'altro, ossia Iscariota. L'origine di Iscariota non è certa, ci sono diverse supposizioni, ne elencheremo solo due. La prima e la più accreditata è quella della sua zona geografica di nascita, dato che Iscariota significa uomo di Cariot, una regione della Giudea. Quindi definendolo Giuda Iscariota si presume che era un modo per identificare che Giuda veniva dalla zona di Cariot. L'altra ipotesi, molto avvalorata, è quella che al tempo di Gesù esisteva un movimento chiamato, non so se avete mai sentito parlarne, movimento dei sicari. un movimento contro quello che era il governo romano del tempo. E questo movimento era un, diciamo così, movimento anti-romano, una sorta di movimento di sommossa. E questo movimento era attivo, appunto, attivo in Palestina proprio in quel tempo. E Giuda Iscariota sarebbe riconducibile a un movimento ebraico che ha origine da questo movimento di Sicari. E tutto questo lo troviamo con delle fonti storiche certe, perché esisteva appunto questo gruppo di opposizione romana che viene per ben 19 volte nominato da uno scrittore e militante romano che corrisponde al nome di Giuseppe Flavio, di cui ne parla proprio nei propri testi. E come è nella consuetudine della lingua aramaica, talvolta l'usanza di allora era quella di scrivere in aramaico saltando ed eliminando le vocali. Se dal nome Iscariota andiamo a togliere le vocali, Iscariota diventa Zelota, un termine che è stato usato anche all'interno del Nuovo Testamento. Infatti, in Luca 6,15 viene specificato che il discepolo Simone era soprannominato come Zelota. Zelota era appunto quel movimento, denominato quel movimento anti-romano presente in quel tempo. Non a caso, in Luca 6,15 sta scritto Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo e Simone, chiamato Zelota. Di certo Giuda era una figura avida, e questo abbiamo molti spunti all'interno della parola di Dio. Ma la parola di Dio dice anche che era un bravissimo, era un ladro, come specificato da Giovanni 12,6. Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che si metteva dentro. Qual è secondo voi il valore o la stima economica che Giuda ha dato a Cristo Gesù? 30 sicli d'argento. Ora, il siclo d'argento fino al VI secolo avanti Cristo non era una moneta, ma era una unità di misura che poi è stata utilizzata anche come moneta. Sì, va bene, allora? Quanto possono valere oggi 30 sicli d'argento, secondo voi? Più o meno. Qual è il prezzo, il valore che Dio, che Giuda ha dato al Signore dei Signori, al Re dei Re, a colui che ha creato cieli e terra, colui che tornerà per giudicare questo mondo e che la Bibbia definisce fedele e veritiero? Qual è il valore che Giuda ha attribuito a Dio? 30 sicli d'argento corrispondono a circa 3 stipendi mensili di un operaio, un impiegato ai nostri giorni. Stimandolo intorno ai 1200-1300 euro, Giuda diede un valore a Cristo Gesù compreso fra i 4.000 e i 5.000 euro. Ma questa cosa a voi non colpisce? Non fa riflettere? Il siclo d'argento è nominato per 7 volte nella parola di Dio. Era infatti il prezzo di uno schiavo, Esodo 21,32. 30 sicli d'argento corrispondevano al prezzo di uno schiavo. Corrispondevano al prezzo di una donna, Levitico 27,4. Io qui penso che le nostre sorelle avranno molto, molto da ridire. Com'è? Ben venga. Sono altri fattori che identificano appunto l'avidità di questa persona, di Giuda. C'è qualcuno che in questa scala si sta scandalizzando per il fatto che Dio fu venduto per soli 30 sicli d'argento? Io penso di poter tranquilla dire tutto noi, penso di poter rispondere, o almeno me lo auguro, che sia uno scandalo. E tutto questo però ci può portare subito a una delle prime riflessioni della giornata. E io voglio innanzitutto rivolgermi, prima di tutto, ai giovani e ai ragazzi. Tradireste o vendereste i vostri genitori per 30 sicli d'argento? Per favore rispondetemi ovviamente no. Però quando raccontiamo, e voglio rimanere in tema con ieri, una bugia ai nostri genitori, non stiamo forse tradendo la loro fiducia? Una fiducia che i nostri genitori, che ci amano più di loro stessi, hanno riposto in noi. Adesso però mi voglio rivolgere ai genitori, a tutti quelli oggi qui presenti. Tradireste o vendereste i vostri figli per 30 sicli d'argento? Anche qui la risposta è scontata, vero? Eppure, quando predichiamo bene e razzoliamo male, quando promettiamo ai nostri figli e poi non manteniamo, non stiamo forse tradendo la fiducia che hanno riposto in noi? Ricordatevi che i nostri figli hanno noi, voi genitori, io non lo sono, come riferimento. Mi voglio rivolgere a tutti i mariti di questa sala. Vendereste o tradireste vostra moglie per 30 sicli d'argento? La risposta è no. Eppure quando non onoriamo quel vaso delicato che Dio ci ha affidato, non stiamo forse tradendo la fiducia che Dio, di quella persona che Dio ci ha messo accanto e che un giorno, nel giorno del nostro matrimonio, abbiamo promesso di onorarla e di rispettarla? Fratelli e sorelle, invece, mi rivolgo a questo punto a tutti. Venderemmo il nostro Signore Cristo Gesù per 30 sicli d'argento? Anche qui la risposta è no. Ma quando non siamo quella luce nel mondo, e Dio ci chiama ad essere quella luce, nel momento in cui Dio ci chiama ad essere delle persone che spesso magari non siamo, stiamo tradendo la fiducia del nostro Padre Celeste? Possiamo notare, e io mi metto in primo, perché ripeto, sono sempre quelle riflessioni ad alta voce, che identificano il fatto che la parola di Dio ha sempre ragione, che è più facile vedere quella trave, quella pagliuca nell'occhio del nostro fratello e non vediamo la trave che è sopra il nostro capo. Chi era Pietro invece? Simone, in lingua originale, colui che ascolta, soprannominato Pietro, tradotto Roccia, nasce a Betsaida, è figlio di Giona e appartiene, o Giovanni, e appartiene a una famiglia di pescatori. Troviamo scritto in Giovanni 1:41-42: egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Probabilmente era già discepolo di Giovanni Battista, come possiamo capire da questo versetto, e fu presentato a Cristo Gesù da suo fratello Andrea, che apparteneva appunto e era un discepolo di Giovanni Battista. Anche qui una curiosità: ci sono testi apocrifi diffusi soprattutto da un movimento chiamato Eboniti, che si creò tra il primo e il settimo secolo dopo Cristo. Questa era una setta eretica. e diffusero una bella leggenda su Pietro. In quel tempo e per diversi secoli si diffuse la leggenda che Pietro, udite udite, fu un vescovo di Roma per 25 anni. Ora, non stiamo parlando di piccoli movimenti a livello mondiale. Secondo alcuni movimenti religiosi, chi è il primo Papa? Di chi stiamo parlando? Del cattolicesimo. È bello vedere come l'uomo riesce a far dire alla parola di Dio quello che pare e piace, anche quando la parola di Dio è chiara, netta e impossibile da qualsiasi equivoco. Perché lo sapete a quale versetto si rifanno? A quello che vi sto per leggere. Matteo 16, 18, in cui dice: e anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non lo potranno vincere. E Pietro detiene le chiavi del paradiso, le stesse chiavi che sono sul simbolo della Chiesa Vaticana. Andate a vedere la bandiera vaticana, com'è fatta. Ora, questo versetto io penso che non c'è neanche bisogno, fratelli e sorelle, di spiegarlo. Qui dice che colui che edifica non è Pietro. Colui che edifica è il nostro Signore Cristo Gesù, perché qui dice: e su questa pietra io, Cristo Gesù, edificherò la mia chiesa, non la chiesa di Pietro. I credenti costituiscono le pietre viventi che si aggiungono tassello dopo tassello a quella che è l'unico e vero fondamento, l'unica pietra angolare, e questa pietra angolare si chiama Gesù Cristo. Se Giuda tradì il Signore, sappiamo bene, abbiamo visto, che Pietro lo rinnegò. Luca 22,61, il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Matteo 26,34-35, Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui: quand'anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti gli altri discepoli. Ma cosa significa rinnegare? Cosa significa tradire? Rinnegare è una parola che deriva dal latino, letteralmente negare. Ossia, leggo testualmente dal vocabolario italiano, dichiarare contro il vero, affermare che non si conosce una persona o una cosa. Nel termine originale greco usato nel Nuovo Testamento, e che per decenza non nomino in greco perché non lo conosco, significa contraddire, rifiutare, negare. Tradire invece, sempre derivante dal latino, vuol dire, pensate un po', tradare, cioè trasmettere. Dice che c'entra. Meglio il termine usato, tradotto, consegnare, mettere in mano di. Nel dettaglio, mancare di fede altrui, usare frode nei confronti di colui che si fida. E è interessante vedere colui che veniva definito per eccellenza il traditore nel passato. Nel passato tale termine veniva identificato, usato spessissimo, perché indicava colui al quale era stata affidata la difesa di una città, di una fortezza, ed invece di difenderla consegnava questa città, questa fortezza, la bandiera, il vessillo della città al nemico, e questo costituiva il più grande tradimento. Il termine usato nella parola di Dio indica letteralmente trasmettere, tradire, consegnare. Ma io voglio rivolgere adesso una domanda a me e a voi. Per Dio è peggio il rinnegamento o il tradimento? Siamo sicuri che vi sia tutta questa differenza tra rinnegare e tradire Dio? Guardiamola alla luce della parola di Dio. Nel momento in cui rinneghiamo Dio, ossia, in base alla spiegazione, dichiariamo di non conoscere Dio, non stiamo già usando frode nei confronti di colui che si fida di noi? Non stiamo quindi anche tradendo in quel momento? Un'altra domanda. Pensiamo forse che la sorte di Giuda fu diversa dalla sorte di Pietro? Pietro semplicemente perché rinnegarlo era meno grave di tradirlo? Pietro rinnegò, Giuda tradì. I due hanno una fine completamente opposta. Dio quindi passa sopra al fatto che rinneghiamo Dio e invece non al tradimento. Guardando come sono andate a finire le cose, sbaglio? Rinnegare Dio vuol dire negare il vero, e se neghiamo il vero facciamo diventare Dio come? Brava, bugiardo. E alla luce di tutto quello che abbiamo visto, non ci rendiamo conto di quante volte rendiamo Dio bugiardo nella nostra vita cristiana. E non ci rendiamo quindi nemmeno conto di quante volte lo rinneghiamo. Chi dichiara di conoscere Dio osserva la sua parola e il suo insegnamento. E se non facciamo questo, stiamo rinnegando Dio. Lo dico io, Andrea? No. Lo dice la parola di Dio. In Giovanni 8,55 sta scritto: e non l'avete, ascoltate bene, ascoltiamo bene, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo. Come noi, voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Non osservare la parola di Dio per ogni proprietà transitiva significa quindi non conoscerlo. E ogni volta che diciamo di non conoscerlo e non mettiamo in pratica la sua parola, significa essere dei bugiardi. E se affermiamo il contrario, facciamo Dio bugiardo. E se tutto questo ancora non ci convince, leggiamo prima Giovanni, capitolo 2, dal versetto 4-6, che dice: io l'ho conosciuto e non osserva, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Ogni volta in cui abbiamo rancore, dissidia, conflitto, contesa con un nostro fratello o una nostra sorella, stiamo facendo Dio bugiardo. Prima Giovanni, capitolo 4, dai versetti 19-21. Noi amiamo perché chi ci ha amati per primo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Continuiamo, se ci fossero, con dei rancori con i nostri fratelli e sorelle. Continuiamo. Gesù Cristo dice che io non sono venuto per giudicare, ma è la parola di Dio che ci giudica. Quante volte Dio mi rivolge sempre la stessa frase, come quella della tempesta: dov'è la mia fede? Dov'è la tua fede? Quando vediamo un problema grande, un Dio piccolo, quando non vedo soluzioni o luce davanti a me, ma ci rendiamo conto che stiamo rinnegando la potenza di Dio? lo stiamo rendendo bugiardo in questo modo? Efesini 3:20. Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Non siamo poi più così lontani da Pietro. Ognuno rifletta di noi, rifletta sulla propria condotta. Professiamo di conoscere Dio, ma a volte lo rinneghiamo con i fatti. Non accettiamo a volte la volontà di Dio per noi e quindi ci comportiamo da figli ribelli. Siamo ascoltatori della parola, ma non sempre esecutori della parola. E come dice Giacomo, ci guardiamo su quello specchio, poi ci dipartiamo e ci dimentichiamo come eravamo. Stiamo tradendo noi stessi e stiamo tradendo Dio. Tito 1:16. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Giovanni 21:15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato. Che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? Egli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Quante volte Dio chiede a Pietro se lo amava? Quante volte Pietro rinnega Dio? È una casualità. Vero? Quante volte ha cantato quel gallo nella nostra vita? Se c'è qualcuno tra di noi per il quale nella nostra vita quel gallo ha cantato meno di 3 volte, io vi faccio i complimenti. Il mio canta mattina, pomeriggio e sera. Proviamo a vedere alcuni parallelismi tra il rinnegamento di Pietro e il tradimento di Giuda. Vediamoli insieme. Sappiamo che entrambi sono stati profetizzati dal nostro Signore Cristo Gesù, giusto? Ora, se mentre sta scritto in Luca 22:61, sta scritto che Gesù passando lo guardò, riferito a Pietro, e con Giuda addirittura lo baciò. Pietro però poi uscì fuori e pianse amaramente. Giuda uscì fuori e andò a impiccarsi. Purtroppo qui non abbiamo tempo e modo di mettere a confronto ciò che dice Matteo con ciò che è scritto in Atti. In Matteo, a una lettura superficiale, sta scritto che restituì i soldi ai capi dei sacerdoti con i quali comprarono il terreno e che lui si impiccò. In Atti sta scritto che Giuda comprò quel terreno e che le sue viscere, gettato in avanti il corpo, le sue viscere si sparsero a terra. Non c'è oggi il tempo, ma è stata una curiosità che ho condiviso anche con Tonino questa settimana, e sappiamo che la parola di Dio non si contraddice e vi posso assicurare che c'è una spiegazione, ma ci porterebbe via un'altra mezz'ora, ma è molto molto interessante approfondire. Magari, chissà, un giovedì sera lo possiamo fare insieme. L'errore che fece Pietro non è lontano dall'errore che facciamo noi ogni giorno. Ditemi se almeno una volta in una giornata intera c'è la possibilità di poter testimoniare del nome di Cristo Gesù. E ditemi quante volte ci è capitato di non usufruire questa possibilità che il Signore ci ha dato. Perdonatemi, ma allora potremmo tranquillamente dire che in quel momento in cui non abbiamo portato la testimonianza di Dio, potremmo tranquillamente dire: non ho conosciuto questo Gesù di cui mi parlate. Siamo lontani da Pietro? In quale modo ci insegna Dio a salutarci fra fratelli e sorelle? Con un santo bacio. Romani 16,16, 1 Corinzi 16,20, 2 Corinzi 13,12. Quando esistono contese, dissidie tra noi fratelli o sorelle, ma quel santo bacio non assomiglia al bacio di Giuda? È uguale. Eliminiamo il problema. Con il fratello con cui non ci parliamo, il bacio manco glielo diamo. Almeno evitiamo il pericolo di essere accusati. Libere di pensarli in questo momento, in questo modo, ma possiamo dire che siamo dei traditori come Giuda, anche se il bacio non lo diamo. Matteo 25,40, perché dico questo? Perché sta scritto in Matteo 25,40 che il re si risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Matteo 25,45, allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Giuda vendette Gesù per 30 sicli d'argento. Noi lo vendiamo per molto meno. Il problema è che il nostro tradimento è ancora più grave di quello di Giuda, perché oggi conosciamo alla perfezione chi era, chi è e chi sarà Cristo Gesù, e non abbiamo scusanti. Solo un secondo e vi faccio rivedere i due filmati. Non da capo, eh? Solo un piccolo particolare. Guardate questo. Questa è il viso di Giuda mentre guarda il nostro Signore Cristo Gesù. Più avanti avrete visto anche il bacio, ma guardate l'espressione di Cristo Gesù. È un film, per carità. Vogliono essere solo, guardate che cosa fa Giuda, cerca di scappare, come è narrato dalla parola di Dio. Questo è lo sguardo d'amore di Cristo Gesù. La parola di Dio dice che noi saremo davanti al trono di Cristo Gesù. Spetta a noi decidere come essere guardati da Dio. Guardate come prima ho visto, mentre che vedevo il filmato, Alberto ha fatto una bellissima espressione, guardando il filmato quest'altro. Ho visto, Alberto, che ti ha colpito un pochino particolare. Dimmi se mi sbaglio. Questa espressione qua. Decidiamo noi come vogliamo essere guardati dal nostro Signore Cristo Gesù. Attenzione, non fraintendete le mie parole, perché adesso nella conclusione lo vedremo insieme, fino a che punto arriva l'amore di Dio. Quali erano le differenze quindi tra Pietro e Giuda? Pietro ebbe rimorso di quello che fece, ma anche Giuda lo ebbe, tutti e due. Pietro si pentì di quello che fece, Matteo 26,75, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e poi corse fuori per piangere amaramente. Anche Giuda si pentì di quello che fece. Abbiamo trovato differenze finora? No. Perché si pentì? restituì i sicli d'argento ai sacerdoti. Matteo 27,3, a un certo punto dice: ho peccato consegnandovi sangue innocente. E prima dice: vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento. Dice sì, ma Giuda fu stato preso dal padre della menzogna, da Satana. Luca 22,3. Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12. E perché Pietro no? Dice, dove? Quando? Matteo 16,23. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E ancora non abbiamo trovato la differenza tra i due. Per quale motivo il loro destino è stato diverso? Io non voglio dilungarmi in questa, è qui che avremmo perso un'altra ora e mezzo. Voglio usare una sola parola. Perdono. Pietro chiese perdono al nostro Signore Cristo Gesù. Giuda non chiese perdono. Attenzione! Pentirsi non significa chiedere perdono e andare al trono della grazia di Cristo Gesù. Il mondo è pieno di persone non credenti che per morale si pentono di quello che possono aver combinato. Quanti pentiti non credenti ci sono del fatto che ho ucciso quella persona, ho rubato, ho ammazzato? Credo in Dio? No. Sono ugualmente pentiti? Sì. Quindi non confondiamo pentimento con il perdono che chiediamo a Cristo Gesù. Signori, Cristo Gesù è venuto su questa terra per perdonare i nostri peccati, per creare un mondo nuovo, per affinché tutti coloro che credono nel suo nome non periscano, ma abbiano vita eterna. È il perdono chiesto dai due che fa la differenza, chi l'ha chiesto e quello che non l'ha chiesto. Il gesto di riconsegnare i 30 sicli d'argento non può cancellare il peccato di Giuda, perché Giuda ha cercato di recuperare alle proprie mancanze con un atto proprio, con una propria opera. E dato che non abbiamo il tempo, io vi invito a poter leggere Romani capitolo 3 dal versetto 9 al versetto 28, dove vi è la sintesi completa di quello che è il messaggio della salvezza, del perdono, della misericordia, della grazia, di quello che è il messaggio di Cristo Gesù. Solo un passaggio. Dio lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza per i nostri peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la giustizia. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No. Ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Non possiamo comprare il paradiso con 30 sicli d'argento. Concludo. I bambini a volte hanno molta più sapienza e saggezza di noi adulti. E un bambino disse: Giuda ha sbagliato l'albero a cui impiccarsi. Ha scelto l'albero di fico quando invece doveva appendersi al collo di Gesù Cristo. Verità sacrosanta. Luciano fa una faccia che non ha capito, lo rispiego meglio? No. Se invece di andarsi a impiccare, Giuda abbracciò Cristo Gesù chiedendogli perdono, oggi Giuda sarebbe onorato come Pietro. Soprattutto quindi per tutti quanti noi, o per chi è qui per la prima volta, vorrei farvi vedere un video finale. I nostri cari giovani l'hanno visto in anteprima ieri. Vi è piaciuto? A loro gli ho detto: state molto attenti alle parole che usa. E dato che loro apprendono molto più di noi, a voi vi dico e a me dico, stiamo tre volte più attenti. E che tutto questo ci conduca ogni giorno a chiedere perdono al nostro Signore Cristo Gesù, che è il Salvatore della nostra vita. Il filmato si intitola Grazie a Lui, solo poi dopo il filmato due paroline per capire il perché. Lo abbiamo tradito? Possiamo cominciare di nuovo, grazie a Lui. Lo abbiamo rinnegato? Possiamo cominciare di nuovo, grazie a Lui. Il senso di colpa diventa pace, grazie a Lui. Il rimorso diventa sollievo, grazie a Lui. La disperazione diventa speranza, grazie a Lui. Tutti quanti noi abbiamo una seconda possibilità, un nuovo inizio e una nuova certezza di speranza. Grazie a Lui. Amen.